Mentre invece quando inizia a non saper più giocare a carte.
Ma prima sapevi giocare.
Là insomma c'è qualcosa.
Io sto tranquillo perché non ho mai giocato a carte. Benissimo. Tranne che a scopa quando ero piccolo. Quindi basta, non mi metto problemi. Tu Pierluigi Serra, benvenuto intanto e buona giornata.
Buongiorno.
Cosa hai dimenticato stamattina?
Ho di tutto, infatti mi porto sempre presso una bella agenda dove scrivo tutto.
Sei uno preciso.
Precisissimo, almeno nella dimenticanza.
Vedi, basta essere consapevoli delle proprie dimenticanze e lavorare delle strategie per sopravvivere lo stesso.
Ma appunto vedi che poi abbiamo gli assistenti vocali che ci vengono incontro.
Alexia,
lui è Alexa.
Alexia era la cantante
di quella gaggia,
Tamarra, sì. E invece questa è Alexa, che è ancora più gaggia.
Io non so perché si dovrebbe poter battezzare ognuno il proprio di assistente vocale, no?
Assolutamente sì. Buongiorno al nostro ospite, benvenuto a Radio X.
Grazie a voi dell'accoglienza.
Lei era già stato a Radio X.
Assolutamente sì.
Io ricordo. A parlarci di un precedente libro, oggi ci parlerà di un altro libro che in questi giorni
è appena uscito.
È appena uscito, però noi come a tutti i nostri ospiti chiediamo prima di parlarci un po' della sua mattina, come si svolge la sua mattina, come si informa, come cerca le notizie.
Mia mattina inizia alle ore 5 precise con un buon caffè, perché è d'obbligo, è una condizione essenziale per iniziare proprio bene la mattina. Poi una rapida occhiata agli appunti per non dimenticare niente, perché altrimenti poi
fare
la mattina...
il punto della giornata, così.
Sicuramente. Poi una rapida occhiata veloce su internet per capire che cosa sta succedendo nel mondo, l'uscita, il caffè e la lettura del giornale, ovviamente. L'Unione Sarda è un must della quotidianità, quindi non può mancare, altrimenti ci si dimentica veramente.
Allora io
tutto.
Le faccio la domanda cattiva: che cosa ha letto stamattina sull'Unione Sarda che l'ha incuriosita?
E innanzitutto la maratona di ieri, bellissima.
Bella,
una città riscoperta, una città vissuta in maniera differente.
Ma l'hai seguita o l'hai proprio partecipato?
No, per un pezzo ci sono passato, anche facendo finta di niente, ma ero vestito in abiti assolutamente
civili. Borghese.
Molto, molto in borghese. No, in realtà stavo andando poi a vedere un'altra manifestazione.
Stavo andando a Shirarindi, no?
Bravissimo, bravissimo. Sono andato proprio lì perché c'era il top del misticismo, esoterismo, fantasia e quant'altro.
Potenziali clienti straordinari per lei.
Sì, sì, no, tra l'altro ho trovato anche i miei libri in vendita con un vasto bacino d'utenza che acquistava e voleva anche le firme.
Perché infatti oggi parliamo, attenzione, di un tema che intriga moltissimo, l'esoterismo, il misticismo, perché per Luigi è un esperto, ha già scritto diversi libri, l'ultimo si chiama Sardegna misteriosa ed esoterica, il lato occulto, maledetto e oscuro dell'isola più amata, più magica del Mediterraneo. Poi ne parliamo più avanti,
sì,
no?
Sì, ma sì.
Perché questa cosa intriga, cioè sapere che viviamo in luoghi insospettabili dove sono successe cose o dove accadono.
No, poi ho la sensazione
ancora,
anche dietro diciamo il boom straordinario di manifestazioni come Shirarindi, che non è un convegno di magia, diciamolo.
No,
però
no,
diciamo c'ha anche quel filone un po' New Age legato, diciamo, un po' anche a forme di spiritismo, spirituali, come lo vogliamo definire, professor?
Sì, no, in realtà è più che giusto fare il riferimento a quello che era il termine di magia che utilizzava Giordano Bruno nel 1600, non stiamo parlando dell'altro ieri. La magia è il rapporto stretto fra uomo e natura, quindi questo è il termine più bello che si possa utilizzare.
Sì, e tra l'altro molto calzante, perché proprio manifestazioni come Shirarindi alla natura guardano, a questo ritorno alla natura, alla sostenibilità, alla decrescita felice, e dietro il ritorno alla natura c'è un alone di mistero, sempre di magia che si cela, perché la natura è mossa da dinamiche che a noi possono anche sfuggire, no? E possono apparire anche tra virgolette esoteriche, appunto.
Sì.
Quindi esatto. Se volete sapere qualcosa sul vostro futuro, se volete fare qualche fattura a qualcuno, cambiate indirizzo, perché stamattina non dobbiamo parlare di quelle cose.
Niente mazzine
per nessuno.
Però sta di fatto che è una moda che sta, diciamo, facendo sempre più proseliti. C'è questo grande interesse per tutto quello che è appunto natura e anche misteri, oscure dinamiche legate appunto ai ritmi della terra e del mondo,
ma anche
dello spazio.
I misteri, insomma, poi ne parleremo, i misteri legati a luoghi insospettabili, a monumenti che hanno piccoli segni, hanno lasciato piccole tracce di storie che invece sono intriganti e realmente accadute, perché
parliamo
di documentazioni storiche molto accurate, non stiamo parlando di invenzioni
No, c'è una base storica ben precisa e documentaria, quindi non sono fatti inventati, sono fatti realmente accaduti che hanno una base storica.
Ma allora entriamo un po' sul libro che il nostro ospite ha appena, diciamo, portato nelle librerie.
Allora, intanto, diciamo, l'abbiamo già detto, è un libro che racconta una Sardegna, in modo particolare la nostra città, no?
Sì, sì.
Attraverso, quanti racconti sono?
Sono 15 racconti.
Sono 15 racconti, per ogni racconto c'è un protagonista, in genere sono protagonisti anche di un certo rilievo, e sono personaggi interessanti. C'è stata due coincidenze veramente. Ti volevamo interpellare, mi era venuto, insomma, in mente di interpellarti la settimana scorsa, perché la settimana scorsa ci sono stati i festeggiamenti per i 400 anni del Convito Nazionale.
Sì,
e proprio un tuo collega sull'Unione Sarda, anche se forse non ti ha citato direttamente, però
mi ha citato Andrea Piras, è stato carinissimo.
Raccontava proprio di un personaggio legato alla storia del convitto, no?
Sì.
E poi un altro centenario che si è festeggiato, insomma, che si sta festeggiando in questo periodo, che sono i 100 anni del Museo Cardu. Questo signore, appunto, questo
personaggio, signore, meraviglioso
del quale io vorrei veramente che tu poi ci raccontassi, perché ha una storia incredibile. Allora, intanto diciamo chi è, nome e cognome. Il nome di Cardu era
Stefano Cardu. Siamo, giovanissimo cagliaritano,
siamo a metà del XIX secolo.
Sì, lui nasce nel 1849, nel mese di dicembre, è un appassionato di mare. Perché lui
nasce alla Marina.
Lui nasce nella Marina, nasce in via Barcellona, quindi nel cuore pulsante del quartiere della Marina.
Figlio di un falegname.
In realtà il padre, molto probabilmente, era un ebanista, un intagliatore, e aveva una dote.
Quindi qualcosa di più di un artigiano,
sì,
diciamo.
Sì, non era un semplice falegname, anche perché la famiglia, a quanto pare, è una famiglia agiata. Il padre ha una dote, quella del disegno, e sa disegnare benissimo, traccia dei segni meravigliosi, ed è una dote che trasmette a Stefano Cardu, tant'è che Stefano inizia da piccolo a frequentare il Regio Istituto Nautico, che si trovava nelle scalette di Sant'Antonio Abate. E da lì la sua passione per il mare cresce perché poi frequenta il porto, respira la salsedine, respira il maestrale. Quindi è un personaggio che già è avvolto da questo.
Stiamo parlando di una Cagliari che ovviamente non esiste più, di una Cagliari che viveva per la strada, dove si cucinava, dove si faceva un po', insomma, la classica città del Mediterraneo, dove gli odori erano forti.
E tra l'altro dobbiamo tener conto di una cosa: Cagliari in quel periodo aveva non più di 28.000 abitanti, quindi immaginate anche una città dove pressoché tutti si conoscevano e si avevano rapporti.
Però è vero anche che a seconda dei quartieri ognuno aveva i suoi usi e tradizioni, quartieri storici, quindi sì. Marina Stampace e Villanova. Bene, insomma, questo ragazzo, questo giovane parte, si dà alla navigazione, no?
C'è una cosa curiosa che mette in parallelo due personaggi che conosciamo. Da un lato Stefano Cardu, poco conosciuto.
Stiamo parlando oggi, quando parliamo di Stefano Cardu, dobbiamo pensare al Museo Cardu.
Sì.
Va bene?
Sì, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, perché da lì è partito il festival sulla cinematografia asiatica, che giustamente è partito dal punto più a est che c'è nella città di Cagliari, che è appunto la collezione di quest'uomo, che io chissà perché immaginavo come un dandy, invece mi sta venendo fuori un ritratto completamente diverso.
Sì, ma qui siamo e quindi, insomma, lui parte. Stavi dicendo due persone?
Sì, due personaggi. Da un lato Stefano Cardu, dall'altro Jules Verne, che sono accomunati dalla stessa passione per il mare, perché Jules Verne adora il viaggio, adora il mare, adora le imbarcazioni, le vele. Il papà di Jules Verne lo ripesca materialmente, perché si era imbarcato nottetempo su un bastimento a vela, lo ripesca e lo riporta a casa.
Esatto,
gli dice: Jules, mettiti sul tavolino e mettiti a scrivere, non sognare se non con carta e penna.
Mettiti a studiare
e lo fa studiare a voglia. Invece Stefano Cardu cosa fa? Stefano prende il suo zaino senza lasciare nessuna lettera, perché poi racconterà in seguito.
Non gli piacevano gli addii?
No, non gli piacciono gli addii.
Portavano male.
Li trova troppo pieni e carichi di tensione. Lui è un uomo del far pratico, anzi è un ragazzo perché poi ha 16 anni.
Quindi insomma va per mare e poi a un certo punto però...
Per nostra fortuna...
Finisce sugli scogli del Siam.
Lui fa un naufragio.
Fa un naufragio letteralmente.
Fa un naufragio e viene spiaggiato, come si dice, nelle coste del Siam. E lì inizia la meravigliosa avventura di Stefano Cardu.
La cosa incredibile, Sergio, che diventa amico intimo del re del Siam, sì, di quello che allora si chiamava Siam.
No? Esatto, re Rama V.
Erano più o meno coetanei.
Erano coetanei, c'erano solamente 4 anni di differenza tra i due.
E questo ragazzo cosa si mette a fare?
Di tutto e di più. Perché...
Ma soprattutto perché questi orientali volevano... come occidentalizzarsi, no?
Sì. Rama V studia a Parigi, studia a Londra, conosce benissimo l'Europa, si innamora dell'architettura europea e vuole trasformare comunque Bangkok in una città moderna, in una città che abbia un'architettura.
Per cui promuove l'arrivo di ingegneri, architetti e imprese che possano cambiare il volto della città.
I primi ad arrivare infatti sono i francesi e gli inglesi.
E però poi si infila anche Cardu in questo business.
Assolutamente.
Col diploma nautico.
Col diploma nautico.
E però con la cultura.
Con la cultura cagliaritana.
Cagliaritana e poi
ha un savoir-faire di non poco conto perché oltre ad essere impiegato nella prima società di progettazione è una società inglese, beh, lui dopo un po' di tempo si mette in proprio e fonda la Stefano Cardu & C SAS, è una società...
E diventa ricco, fondamentalmente.
Sì,
inizia... Diventa ricco, comincia a viaggiare e lì nasce praticamente quella che oggi noi conosciamo come collezione Cardu.
No. Io mi chiedo come mai il nostro ospite non abbia pensato di scrivere un romanzo su Stefano Cardu alla fine.
Insomma, ci stiamo arrivando.
È veramente un romanzo.
Perché veramente la storia è molto, la storia è molto accattivante. Sì, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo questo racconto.
Che è un racconto perché poi questa collezione è incredibile. È a Cagliari ancora per la testardaggine e l'attaccamento alla sua città.
Ma è solo un capitolo del libro, giusto?
Sono solo poche pagine, sono racconti brevi. In realtà
va bene.
state ascoltando Soul Train.
Wait a while, this your data ya spoil.
Riprendiamo la nostra conversazione in diretta con il nostro ospite che ci stava raccontando la straordinaria vita avventurosa di Stefano Cardu.
Allora, Pierluigi Serra, che è l'autore di questo Sardegna misteriosa ed esoterica, poi raccontiamo anche
di cui
cosa
questa
c'entra.
Storia è solo un capitolo, peraltro.
Veramente avvincente. Il signor Stefano Cardu, per merito suo, noi abbiamo oggi una collezione preziosissima
di arte siamese,
di arte cosiddetta siamese, ma non solo, perché poi ci sono anche, insomma, reperti orientali in genere, diciamo. Allora, insomma, siamo arrivati al punto in cui questo ragazzo diventa
inizia
ricco,
a collezionare oggetti meravigliosi, diventa
gira il
ricco
mondo, gira il mondo, no?
Gira il mondo,
lascia il Siam e gira all'Oriente e...
sarà affascinato dal Giappone, dalla Cina, da tutti i paesi che comunque hanno un grande contenitore d'arte antica
e soprattutto da paesi che, come dire, non influenzati da una tradizione, come si dice, giudaico-cristiana, hanno un approccio con l'insondabile completamente diverso, ed è lì che lui apprende, no? Vede, non so, aiutami tu.
Sì, ha un...
scopre un mondo, diciamo così.
Ha un approccio verso un mondo che è un mondo completamente diverso rispetto al nostro. Possiamo utilizzare il termine che ha usato Ernst Jünger, altro protagonista del mio libro, nel definire la Sardegna un Ganza Andere, una terra totalmente diversa. Quindi Stefano trova una terra che lui non conosce, una terra avvolta dal mistero, dal fascino, dal rapporto più stretto con la natura. E in questa terra lui trova dei reperti che porterà dietro e ai quali sarà affezionatissimo, e poi li troveremo anche nella raccolta che è ospitata su in cittadella.
Oh, nei suoi viaggi poi lui, insomma, entra nella massoneria, una massoneria molto diversa da quella,
la massoneria di Mazzini,
di D'Azeglio, sì, insomma, sì. Quindi una società di fatto internazionale, per cui ha contatti importanti. Uno di questi è a Londra con il direttore del British Museum, che è un confratello.
Esatto, è un suo confratello.
Lui gli dà la collezione. Nel frattempo lui ha accumulato una quantità gigantesca, no?
Sì, lui a quanto pare viaggia con queste 40 casse che contengono tutti i reperti. E quando alla fine dell'Ottocento lui già inizia a programmare il suo rientro in Europa, lo fa tra l'altro studiando una serie di tappe che poi lo porteranno alla fine a Cagliari, perché viaggia per Parigi, sarà a Torino, sarà a Londra, quindi anche questo
che non
è
so,
un,
no,
è
Parigi, Torino,
è un itinerario un po' particolare
esoterico,
certo.
Vabbè,
perché...
insomma, il British Museum vuole assolutamente comperare, dare un pacco di soldi grande così
premono.
Al Cardu, sì. Che però per fortuna nostra è il ricco, e quindi dice: no, io questa collezione la voglio portare a casa e la voglio donare al comune di Cagliari, che però nel frattempo è cresciuto ma non ha perso quel viziaccio che è tipico nostro, no? Non si capisce perché tergiversa, non sa che farsene di questa collezione, per cui arriviamo niente di meno che alla prima guerra mondiale, al 1914,
sì, sì, sì.
E poi dopo la guerra finalmente questa collezione diventa pubblica.
Diventa pubblica, c'è un risvolto. Quando Stefano Cardu scrive la famosa lettera al sindaco Ottone Baccaredda nel giugno del 1914, pregandolo di accettare questo dono, lo fa con cognizione di causa. Lui, tra l'altro, proprio in quel momento è il maestro venerabile, quindi la più grande espressione della loggia, intitolata Sigismondo Arquer.
Un altro personaggio singolare della nostra storia, no?
Grande personaggio della nostra storia. E Stefano Cardu prega il comune di accettare questo dono. Tutta l'intera collezione poi sarà aperta al pubblico solamente al fine del primo conflitto mondiale. E c'è un altro risvolto importante nella vita di Stefano Cardu.
Aperta al pubblico, non ovviamente dove sta adesso, perché quella era una polveriera, ma nel nuovo comune di Cagliari, che
esatto,
era nuovo di zecca, no? In via Roma.
Il Palazzo Baccaredda, tanto così verrà chiamato, sì, ospiterà nel primo piano, al pian terreno, la mostra siamese, la mostra di Stefano Cardu, con un biglietto d'ingresso, tra l'altro, per cui i cagliaritani pagano questo biglietto.
E abbiamo cronache del il riscontro del pubblico?
Sì, c'è un grande afflusso, anche perché il tutto, o meglio il ricavato della vendita dei biglietti, è devoluto agli orfani dei militari caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi, vedete,
per volere di Stefano.
Per volere di Stefano Cardu.
E quindi vedete, un uomo molto attaccato alla sua terra e alla sua gente.
Nonostante abbia conoscenza di 5 lingue, le parli in maniera fluente.
Senti, ma è vero che girava vestito all'orientale?
Allora, questa è un... è un cosiddetto crastulo, utilizzando un termine tipicamente londinese. Non era lui, era un altro personaggio di cui magari parleremo. Pietro Ghiani Mameli, altro personaggio incredibile.
Ecco, comunque questa storia incredibile di Stefano Cardu è uno dei capitoli del tuo libro. Come sei andato a scegliere i soggetti di queste storie?
Sono soggetti che in qualche maniera affascinano, quindi già l'aura che li circonda è un richiamo. Nel fare ricerche già per i precedenti libri mi sono imbattuto diverse volte in testimonianze, in documenti, in relazioni che riguardavano comunque tutto questo insieme di personaggi, alcuni noti, alcuni forse ancora meno noti nella nostra storia. Quindi è una sorta di calamita, perché poi tutti questi cagliaritani, ma non solo, perché poi ci sono viaggiatori che arrivano a Cagliari, non sono nati qui nella nostra terra, comunque hanno un forte carisma e hanno qualcosa da raccontare. È come se volessero utilizzarmi quasi come cassa di risonanza della loro storia, che per certi versi...
Poi ci racconti una cosa che mi ha lasciato... ha coinvolto pure Maria Maddalena, tanto che pare abbia fatto una tappa da queste parti, che è un personaggio interessantissimo, perché la Chiesa cattolica ce lo racconta in un modo che...
ce lo racconta secondo il Concilio di Nicea, quindi nel 325 hanno iniziato a raccontarsi.
Poi magari in due righe ci racconti questa storia, un'altra storia interessante che riguarda sempre la nostra città.
Riguarda la nostra città e un luogo importante della nostra città, ovvero Sagosta, o meglio Via Manno, l'attuale Via Manno e le sue grotte.
Interessantissimo, facciamo un'altra pausa musicale e poi ritorniamo in studio con Andrea Prost, il nostro ospite che ci sta raccontando storie molto interessanti e curiose della nostra città e della nostra isola.
Thank you.
nella pausa musicale sono andato a guardare le pagine dei giornali. C'è una fotografia che mi ha molto incuriosito, che è la fotografia di un cane che si chiama Sally e che veglia la bara del suo padrone. Il suo padrone è il presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush, morto nei giorni scorsi. È incredibile la fotografia di questo cagnetto così accucciato, no, proprio sotto la bara, la barriera americana.
Capita spesso, eh?
Capita spesso?
Eh sì, insomma, non è la prima volta che sappiamo di cani che si adagiano vicino alle salme dei loro defunti padroni per giorni interi, che smettono di mangiare, che si lasciano addirittura morire.
Notizie,
Andrea? Una notizia tristissima, stiamo veramente arrivando a livelli di imbarbarimento questi gilet gialli che sono arrivati, no, a parte i tre morti, no, dico a parte, cioè, intanto tre morti, non a parte i tre morti, intanto tre morti è una cosa che per i francesi mi sembra abbastanza sorprendente, cioè l'Arco di Trionfo pasticciato con gli spray.
Ma questo ti fa capire com'è facile oggi che il tappo possa saltare, cioè dietro questa società del controllo totale, sembriamo tutti quanti, diciamo, controllati e controllabili, poi dopo monta una psicosi di massa collettiva ed esplode una rabbia irrazionale come quella che abbiamo visto nelle strade di Parigi, che sembra una cosa voglio dire non compatibile
soprattutto il nostro... nei confronti di, oddio, purtroppo noi qui in Italia siamo abituati a vedere monumenti sfregiati con tag e quant'altro dal solito cretino di turno. Qui si tratta di un monumento che è un simbolo per la nazione, sì. L'Arco di Trionfo, insomma, poi i francesi, insomma, conoscendo un po' la loro mentalità, tant'è che ieri Macron è andato addirittura a come dire, meditare, ha segnato la sua presenza davanti al simbolo della Francia, proprio per come dire, restituire un minimo di rispetto.
Tra l'altro è un luogo presidiatissimo, perché sì, anche recentemente, proprio per chiudere alcune ricerche del libro, sono stato a Parigi ed è un luogo che è ipersorvegliato.
Sì, ma là è saltato tutto, cioè, io ho visto la polizia in fuga ieri con il lancio delle pietre dei manifestanti. La cosa incredibile è che tutto questo non sta scoppiando perché c'è la decisione se entrare in guerra o non entrare in guerra, o perché c'è una grande questione di carattere nazionale in ballo. Stiamo parlando di un malcontento diffuso
di
una categoria di lavoratori che esplode così in maniera irrazionale, partendo dall'aumento della benzina. Certo. Voglio dire che è una cosa che se ci pensi è veramente allucinante, ti fa capire che la rivoluzione è sotto, è un millimetro sotto la crosta terrestre, può esplodere da un momento all'altro. E questo è veramente inquietante. Forse l'aspetto più inquietante di questa vicenda francese, che non sappiamo che sviluppi potrà avere, perché fino adesso eravamo abituati a pensare alla Francia come un paese felice, tranquillo, molto più forte economicamente, e diciamo, e invece è un paese che, come l'Italia, da un momento all'altro può precipitare nel caos totale.
Oh, c'è da dire una cosa, che i francesi, quando si arrabbiano, per esempio gli insegnanti, sono capaci di scendere in strada e di fare le barricate. Però qui veramente
i francesi che si incazzano, diceva Paolo Conte, e le palle ancora gli girano. Ma ora, quella era per Bartali, però.
Quindi, insomma, segno dei tempi, i monumenti sfregiati con gli spray, mai si sarebbero sognati, per dire, i templari di sfregiare i monumenti, i costruttori di cattedrali, no? I templari. Ecco, stavamo parlando prima con Pierluigi Serra, che è il nostro ospite stamattina, che ha scritto questo libro sulla Sardegna misteriosa ed esoterica. Stavamo dicendo prima del disco, si parla persino di Maria Maddalena in uno dei suoi racconti, la Maddalena che
la Maddalena spiaggia, no?
non è propriamente lei, ma chissà,
che è un personaggio interessantissimo, che ovviamente la Chiesa Cattolica, dopo il Concilio di Nicea, giustamente ci ha raccontato in maniera totalmente diversa. La Maddalena che fugge, siamo, sì, all'interno dell'Impero Romano, sì, va bene, negli anni immediatamente successivi al 33-34 dopo Cristo, e questa donna fugge per andare verso l'Europa, così come avevano fatto altri, San Pietro compreso.
Va via portando con sé quello che si dice sia il simbolo sacro, il Graal, forse, il Graal o la discendenza stessa del Cristo.
Perché diciamolo, quello che non ci ha mai detto la Chiesa Chiesa Cattolica e che ci ha fatto dimenticare è che Maddalena era la sposa,
esatto,
di Gesù, e che come tutti gli sposi e come dice il cristianesimo si erano moltiplicati ed erano anche cresciuti.
Ma certamente, d'altra parte è giusto fare anche...
Che sarebbe una cosa tra... Ma tu hai prove che attestino questa tua affermazione così forte, Andrea Prost?
No, io...
Vorrei generare lo scompiglio negli ascoltatori.
Forse Gesù però è stato invitato alle nozze di Cana.
Esatto, perché pare che le nozze di Cana...
fossero le sue. Così.
Esatto, io mi sono... Però in realtà io ho sempre pensato, no? Che sarebbe peraltro una cosa naturale bellissima.
Certo.
No, perché se Gesù non si...
No, sarebbe molto bello, però diciamo non è che esistano tutte queste prove. No.
C'è una cosiddetta prova. In realtà Gesù Cristo viene chiamato Rabbi. Maestro. Il titolo di Rabbi, di maestro, poteva essere assegnato solamente a colui il quale aveva famiglia. Quindi questa può essere una delle tracce,
un indizio,
una delle tracce da seguire per sfatare un qualcosa che non toglie niente a quella che è la cosiddetta magia, santità e bellezza di un messaggero.
Senti, comunque, insomma, questa donna fugge per andare in Francia.
Andare in Francia, e come tutte le rotte che vengono seguite nel Mediterraneo, fa tappa a Cagliari. Fa tappa a Cagliari perché?
Perché?
Questo
in via Manno, poi, dove è andata? Da Dessì, dove è andata?
Zara.
No, da Zara non ancora, perché da Zara...
C'era
poi...
Lupin prima, Sergio.
E prima ancora cosa c'era?
E lì c'era una chiesa.
Che è stata bombardata.
Esatto.
E lì troviamo
chiesa,
il fantasmino.
Ed era la chiesa
di San Giorgio e Caterina.
Esatto.
Dei genovesi.
Esatto.
Che è quella che poi è stata spostata a Monturpen.
È rifatta, esatto, in forme
senza
moderne.
Fantasma questa volta.
Esatto.
Sfantasmata.
Senti, in realtà dove si cita la Maddalena, i protagonisti sono un gruppo di cavalieri vermigli.
Sì.
Cioè di templari, appunto.
Esatto. Questi famosi cavalieri vermigli che vengono citati poi nei documenti seicenteschi e settecenteschi della cattedrale e poi della chiesa di Sant'Eulalia, in realtà richiamano proprio l'ordine dei cavalieri templari, che avevano manto bianco e croce vermiglia al petto. È una vicenda curiosa, perché la Maddalena, quando sarebbe sbarcata qui a Cagliari, avrebbe fatto una tappa in una delle grotte che figurano proprio in Sagosta.
Sapete
Manno.
Che Cagliari è tutta sforacchiata nel sottosuolo.
Cagliari,
no?
È una...
Tu sei
gruviera.
Anche un esperto di sforacchiamenti.
No, quello lasciamolo a chi poi materialmente...
Però
zampetta.
Hai visitato.
Sì, sì, certo. Sì. E ho visitato anche tutte le mappe e la cartografia che riguarda proprio i nostri cunicoli più antichi. La cosa meravigliosa è questa sosta che la Maddalena fa in una delle grotte naturali, poi utilizzate anche in epoca romana, che sono presenti in Sagosta, in via Manno. Tra l'altro, si ha la briga di aprire un portone che sta di fronte a quello che è il portico di Sant'Antonio Abate, c'è proprio l'inizio di uno dei tanti camminamenti che portano sotto il quartiere di Castello, perché dobbiamo tener conto che Sagosta è la linea di demarcazione fra la Marina e il sovrastante quartiere di Castello. Cosa lascia lì la Maddalena? Questo è tutto da scoprire nel libro,
certo,
ovviamente non lo raccontiamo.
Certo.
Allora, ricordiamo il libro di Pierluigi Serra. Andrea, il titolo completo è?
Il titolo completo è Sardegna misteriosa ed esoterica, il lato oscuro, maledetto, scusate, il lato occulto, maledetto e oscuro dell'isola più magica del Mediterraneo, Newton Compton Edizioni. Un libro scritto con una documentazione storica, noi abbiamo scherzato, però è scritto con una documentazione storica molto puntuale e molto precisa, un modo diverso anche per scoprire alcuni aspetti di personaggi che hanno avuto a che fare o sono nati nella nostra città, giusto Pierluigi?
Sì, esatto.
Allora, noi ringraziamo Pierluigi Serra per essere stato con noi in trasmissione questa mattina, per averci fatto scoprire un personaggio straordinario come quello di Stefano Cardu, di cui spesso si parla ma senza sapere che storia si celi dietro questo nome.
Una volta che avrete letto il libro, andrete al museo a cercare qualcosa, perché sì, noi non abbiamo raccontato la fine di questa avventurosa storia che, come dici Sergio, meriterebbe un romanzo a sé.
Esatto, secondo me Pierluigi Serra ci dovrebbe fare un pensierino, ammesso che non ce l'abbia già fatto. Secondo me ce l'ha già fatto.
Beh, insomma, ci stiamo lavorando.
Va bene, in bocca al lupo.
Che vive il lupo.
E noi andiamo avanti con la musica e con le notizie quando sono le 9:56.
Grazie, ciao.